And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Questa serie di interventi per imparare a gestire i propri risparmi è andata in onda nella stagione 2021-2022 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. I podcast dell'intera trasmissione sono disponibili su radiopopolare.it. Radio Pop trasmette libera e indipendente dal 1976. Sostienila con un abbonamento o una tessera. Vai sul sito e schiaccia il bottone giallo.
Anche se non ci siamo mai incontrati, dobbiamo dire la verità.
Beh, nella City of London ci siamo incontrati.
Diamo il benvenuto al nostro Gilberto Maria Dindini della Cedola, che ha preteso di avere la voce da gnomo. Noi ci dissociamo completamente. Benvenuto!
Buongiorno, sono lo gnomo della finanza. Io mi sento normale, voi mi sentite gnomesco?
Beh, lei si sente normale perché è a casa,
ma certo.
Ma togliamola, perché sennò poi non ci capiamo più.
Benvenuto di nuovo.
Sono molto deluso, volevo fare lo gnomo della finanza, va bene, va
lo
bene.
Lo ha fatto, se ascolta il podcast
Gnomo. Benissimo, bene. Ci tenevo tantissimo, questa novità mi entusiasma.
La sua credibilità è sprofondata sotto zero,
Sì, temo che continui a precipitare.
Peggio delle azioni di PayPal in sti giorni che sono crollate.
Esatto, ma guarda di tutte le azioni, guardate Facebook.
Vabbè. Senta, oggi lei ha avanzato due pretese, una di parlare come uno gnomo, la seconda di pubblicare su Facebook un grafico che ha fatto e che io ho pubblicato poco fa. Cos'è sto grafico?
Se state notando, vi sto trasformando nei miei segretari. A proposito, me lo portate un caffè? Grazie.
Guarda, c'è Piero che, spaventato dai giganti, porta caffè a tutti.
Ho capito, va bene. Oggi, no, al di là di tutto, oggi volevo parlarvi di una cosa che mi sta a cuore perché è parte integrante del mio lavoro, ma non è tecnico, non riguarda la finanza, i titoli, non sono cose tecniche, si tratta di finanza comportamentale. È un argomento che mi appassiona abbastanza da quando ho capito, man mano che procedevo nella mia carriera, quanto sia importante l'aspetto psicologico nel aiutare le persone a fare le scelte giuste, e lo è moltissimo. La finanza comportamentale è una branca di studi basati su metodo statistico e scientifico. Non la definisco una scienza perché è sempre un ginepraio definire qualcosa scienza. Diciamo che sono degli studi molto seri che studiano il comportamento dell'investitore, studiano essenzialmente quali sono gli errori a cui il nostro cervello ci espone. Mi spiego meglio, la teoria di base è che il nostro cervello, che è fatto da centinaia di migliaia di anni, ed è fatto per farci essenzialmente nutrire, sopravvivere e riprodurre, non in quest'ordine, non sempre ci aiuta a prendere le migliori decisioni in un campo come quello finanziario, che ha delle sue e proprie regole. Però siccome noi siamo coinvolti perché sono i soldi nostri, tendiamo ad applicare dei comportamenti alle volte scimmieschi, nel senso che derivano proprio dal nostro passato di scimmie, che ci portano a sbagliare le scelte.
Lei fa dello specismo, lo sa, vero?
Sì, mi rendo conto. Non ho capito se lo sto facendo sugli investitori o sulle scimmie, non so, ho capito chi sto offendendo, ma va bene così. È il nostro cervello che è fatto come quello delle scimmie, ma è la nostra specie, per cui nessuno si dovrebbe offendere. Allora, faccio un esempio di come uno si fa del male e poi spiego quali tipi di errore, secondo la finanza comportamentale, questa persona ha commesso. Diciamo che io definirò questa persona che investe uno sprovveduto, secondo la definizione di Carlo Maria Cipolla, cioè uno che danneggia se stesso arricchendo gli altri. Questa persona, io ho disegnato un grafico, chi lo vuole vedere è su Facebook, mi seguirà meglio, sì. Se no per gli altri lo spiego.
Ho disegnato su Facebook, ricordiamo gruppo Facebook di Poveri Ma Belli, così non su Facebook in generale, proprio lì.
Esatto, esatto, sì, grazie. Allora, il rendimento, ho disegnato il rendimento di un investimento, diciamo che un fondo comune bilanciato, un ETF bilanciato, una roba del genere, su 5 anni. Lo illustro brevemente per chi non ce l'ha sott'occhio, ma non è così importante, tanto poi mi spiego. Diciamo che il primo anno va bene e questo fondo fa il 10%. Poi l'anno dopo va male, secondo anno meno 5%, terzo anno va bene ancora, più 10%. Nuovamente al quarto anno ancora un succoso, più 10%, e infine quinto anno meno 5%. Quindi facendo i calcoli, questo investimento ha fatto 3 anni al più 10%, totale più 30%. Poi ha fatto 2 anni negativi, il secondo e il quinto, a meno 5 l'uno, quindi totale meno 10, più 30, meno 10 uguale più 20. E infatti il grafico si ferma sul più 20%. Fino a qua ci siamo?
No. Come no? Una domanda.
Va benissimo.
Una domanda, sì. No, una domanda. Allora, ma quando, per esempio... più 10%, non facciamo finta che l'azione vale più 10% e vale 100 in questo momento, poi meno 5%, quel meno 5% è sul valore raggiunto dopo
non
che...
Non è interessante, no, ho capito cosa dici, no. mi stai chiedendo se l'interesse è composto o meno, è capziosa, facciamo così, facciamo che tu hai messo 10.000 euro, diventano 11.000, poi 10.500, poi vanno a 11.500, 12.500, scendono e si fermano a 12.000,
okay.
Vai a blocchi del 5% sulla valorizzazione.
Non c'è bisogno che mi trattate come uno scemo.
C'è proprio la domanda che non dovevi fare.
Vabbè, è una domanda più che lecita. Diciamo che però per questo esempio non è particolarmente importante andare a vedere se un più 5, cioè più 10, o un 10 tondo. Dunque, abbiamo quindi illustrato un investimento che in 5 anni ha realizzato 20% di rendimento, non col 4% annuo, ma con una serie di su e giù a botte di più 10, meno 5. Okay?
Ok?
Come si fa a perdere in uno scenario del genere? Perché il fondo ha guadagnato obiettivamente e dati alla mano più 20%. Ve lo spiego subito. Allora, l'investitore sprovveduto, il primo anno non si fida, non investe, oppure investe, ci mette lì 1.000 euro, ma gli altri 9.000 se li tiene lì, ok? Non si fida, va a vedere, dopo un anno abbiamo detto più 10%. Sì. Allora ha una conferma e dice, va bene, allora mi fido, entro, tanto magari non faccio il 10, ma il 5 lo porto a casa, a essere sfigati. E questo è un grosso errore, perché tu entri, e subito ti becchi il meno 5%. Allora, tradito nelle proprie aspettative, l'investitore a questo punto dice, cacchio, io volevo guadagnare il 10, non dico il 10, ma almeno il 5, qui ce lo perdo addirittura il 5, ma io investo mica per perderci. Prende ed esce, quindi liquida, invece di 10.000 euro, 9.500, perché si è incassato una perdita del 5%. Lui è entrato, ha beccato subito il meno 5. Poi però... gli rimane sospetto di essere stato un po' sprovveduto, lui continua a guardare al rendimento e vede che, attenzione, lui ha tolto il meno 5 senza sapere che l'anno dopo avrebbe fatto più 10. Lui aveva paura di fare un meno 5 ancora, per cui dopo il primo meno 5 si stanca ed esce. Poi però, dicevo, tiene d'occhio l'investimento e come abbiamo detto, il terzo anno l'investimento in sua assenza fa più 10. E poi l'anno dopo fa più 10 ancora. Lui quando vede il primo 10 dice, no, non mi ci freghi mica, ma hai già fregato una volta in questa maniera qua. Più 10 non mi basta, voglio vedere se mi rimani stabile per un po'. dopo 2 anni, 10 più 10, 20%, dice no, va bene, adesso ci siamo, finalmente l'investimento è stabile come io richiedevo. Entra e siccome nel mio esempio è il 5° anno, si becca un altro meno 5%. A questo punto cosa fa? Liquida nuovamente in ribasso, ha ridotto a 9.000 il proprio capitale e giura e stragiura che A, quell'investimento è una fregatura, B, che non lo cucca più ma neanche morto. Allora, noi abbiamo visto un investimento che va da una parte verso un guadagno del 20% e un investitore sprovveduto che va da un'altra parte sullo stesso tipo di guadagno, cioè riesce a perdere il 10%, e vi ho spiegato come. Allora, quello che voglio spiegarvi adesso è dal punto di vista della finanza comportamentale, che cosa ci dice la finanza comportamentale che ha sbagliato, quali meccanismi hanno tratto in inganno questo investitore sprovveduto.
Sì, ce lo dico.
Allora, il primo errore...
L'investitore sprovveduto somiglia tantissimo a Dismacchione.
No, perché... Cioè, ascolta una
tratti.
Cosa. È vero, ma se c'è l'investitore sprovveduto c'è anche l'investitore provveduto, cioè colui che non solo guadagna, ma riesce magari a eliminare anche quei 2-5.
Ma lì bastava semplicemente prendere il primo anno e aspettare e ignorare i 2-5. Non è una cosa geniale, ma è una cosa che il nostro cervello ci dice di non fare. E adesso vi spiego perché. Allora, il primo meccanismo è la proiezione. Questo spiega quasi tutto. La proiezione è l'idea che se una cosa va male, continuerà ad andare male. Se una cosa va bene, non può che andare bene. Attenzione, questo è un meccanismo che il nostro cervello ha insito e che ci aiuta nella maggior parte delle cose della vita. Voglio dire, se voi siete in un ambiente di lavoro che peggiora di giorno in giorno, in un'azienda che fa sempre più schifo, prima o poi arriverete a licenziarvi e il cervello ve lo diceva prima, ma qui le cose vanno male, come vuoi che vadano meglio? Oppure, faccio un esempio della vita privata di tanti, se il vostro fidanzamento ogni giorno vi annoia sempre di più e la vostra compagna non vi sopporta ogni giorno sempre di più, cosa deve succedere perché improvvisamente vi rinnamorate come i primi 3 mesi? Niente può succedere, il cervello fa una proiezione e dice guarda che qui va male, è meglio se tu e lei ne parlate. Questo funziona nella vita privata, ma non funziona in finanza, perché la finanza non è un fidanzamento, non è la gestione di un ambiente di lavoro. La finanza ci dice che i ribassi sono fisiologici e vengono costantemente superati, se non su un singolo titolo, sulla pluralità dei titoli. Per questo io ho parlato di un fondo comune e un ETF. Quindi lì bisogna sapere aspettare, ma la proiezione ci dice no, guarda che se va male, continuerà ad andare male, e questo è sbagliato. In più, c'è un aggravante, secondo tipo di problema segnalato dalla finanza comportamentale, la cosiddetta asimmetria nella valutazione dei guadagni e delle perdite. Noi siamo fatti per valutare le perdite molto di più di quanto valutiamo i guadagni. Se adesso facciamo un piccolo esperimento mentale, io e voi, voi avete 10.000 euro a disposizione e io vi dico, guardate, tiro una moneta, testa vi do altri 1.000 euro, croce me li date voi 1.000 euro, sì. Voi la lanciate sta moneta?
Beh,
siate onesti.
Cioè 1.000 euro, beh...
1.000 euro in più, 1.000 euro in meno lanciando la moneta.
Beh, sì.
Ma noi che siamo dei ludopati subito, lo facciamo subito, sì.
Ecco, sì. Ecco, voi che siete matti, ma vi assicuro, la maggior parte delle persone dice... Io i 1.000 euro di meno non ci voglio neanche pensare, i 1.000 euro di più non ce li ho, non mi interessano. Questo, per carità, nella gestione della vita di tutti i giorni anche questo funziona. Inizia a tenere quello che hai, i guadagni li vediamo poi, non tutte le occasioni sono da cogliere, ma nella finanza devi ragionare con molto distacco e la risposta alla domanda che ho fatto è tira pure, tanto per me è indifferente. 1.000 più, 1.000 meno, al 50%, matematicamente è assolutamente indifferente. E questo è il tipo di ragionamento da fare. Se poi io cambiassi un pochettino l'esempio, dicessi guarda te ne do 1.100 se viene testa e te ne tolgo solo 1.000, voi dovreste dire sì, ma non lo fa nessuno.
Al volo, cioè subito, certo.
Tu, ma ti assicuro, e tra l'altro, su un finché te lo chiedo per radio, io ti voglio vedere se veramente mi firmi un contratto del genere.
Vieni
sarebbe
qua,
sarebbe da vedere.
Vieni qua con una valigetta piena okay. di banconote da 5 euro.
Fino a... Bravo, Belle Dipa. Sugose, io sì. sfido, io sfido e tu raccogli la sfida, giusto, giusto. Ok, e quindi questo è un altro meccanismo, la simmetria nella valutazione guadagni-perdite, che aggrava la proiezione. Per cui, cosa ha sbagliato l'investitore del mio esempio? A uscire quando il mercato andava male, doveva portare pazienza. Mentre invece la proiezione gli diceva guarda che continuerà ad andare male, e la simmetria nei guadagni-perdite è ma questo è un disastro. Mentre invece non è un disastro se l'hai messo in conto nel momento in cui investivi, e va messo in conto che in certi momenti il mercato perda. Guardate adesso, okay. all'inizio anno il mercato perde ed è fisiologico, è naturale, non bisogna andare a vendere, semmai acquistate. Poi non l'ho inserito nell'esempio, ma c'è questa cosa, l'illusione del controllo. La persona tende a credere, e questo è il terzo tipo di errore che volevo segnalare, la persona tende a credere che è tutto legato a lui. Ecco, guarda, entro io, il mercato esce, ma il mercato scende. Io lo sapevo, sono io che porto sfiga. Guardate,
guarda,
che la
è
gente,
la stessa cosa che ci ha scritto un ascoltatore, ha detto che il signore del tuo esempio porta sfiga.
Esatto, quando poi riguarda noi stessi, invece di fare una battuta come ha fatto l'investitore, ci si convince che è effettivamente così. Guardate che io lo rilevo da persone estremamente estremamente logiche, estremamente razionali, degli ingegneri che mi dicono ma io lo so, sono io che faccio scendere il mercato, guardi sono appena entrato e sceso. Ma seri, perché ci coinvolge personalmente? E l'illusione del controllo è una di quelle cose scimmiesche di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Dobbiamo pensare che tutto sotto controllo, se no noi ci perdiamo, se no abbiamo paura. Ma la finanza va affrontata con distacco. E no, non sei tu a far scendere i mercati, questo è evidente. Ultima cosa, poi chiudo, lascio spazio alle domande. Sono andato un po' di corsa, ma perché avevo parecchio da dire. Ultimo tipo di errore. Ho chiuso l'esempio dicendo questa persona concluderà che questo investimento è una fregatura e non mi ci becca più. Si chiama snake bite effect, effetto del morso del serpente. Anche qui deriva dal fatto che quando eravamo cacciatori e raccoglitori e scimmioni e infilavamo la mano nel cespuglio di more e venivamo morsi dal serpente, era essenziale per la nostra sopravvivenza che il nostro cervello ci guidasse a non parla più una cazzata del genere e a non mettere più le mani fra le more, bastonarle fuori, che ne so, farle mettere a qualcun altro, qualcosa del genere. Però questo è l'effetto di sopravvivenza. La gente che ha investito male in qualcosa si convince che quella è una fregatura perché quello è il serpente che l'ha morso. E il nostro cervello funziona così.
Ma
mi fermo perché sono andato un po' lungo. Sono stato chiaro?
Sì, molto. E ci vediamo noi stessi in molte di queste descrizioni, soprattutto in quelle dove effettivamente poi non si cava un ragnaccio dal buco.
E non infilare
Guardate
le mani
che
nel
sono
buco,
comportamenti, in questo vi tengo un pochettino in soccorso, perché sono comportamenti diffusissimi, perché tutti ragioniamo così. Io stesso, il primo pensiero che faccio è, guarda sono stato io, guarda adesso va male, cosa faccio se continua ad andare male così? Poi dopo mi calmo, sono un professionista, sono pagato per essere tranquillo.
Dottor Gilbini, ho fatto la crasi. Dottor Dindini, aspetti che c'è una domanda. Intanto c'è un complimento, Alberto, che ci dice Dindini della Cedola è il mio esperto preferito ai livelli di Zamorani Alzetta per la birra. Insomma, grosso complimento.
Abbiamo parlato di
altisonanza.
Siamo
grossa,
nel Golgota. Questo è un complimento grasso e me lo godo.
Però c'è una domanda che insomma mi associo. Sentiamo. Ci associamo. Ci dice Anastasia: come facciamo a riconoscere però le perdite irreversibili, perché uno dice ok, il mio cervello mi dice di tirarmi fuori perché è andata sotto e magari è una stupidata perché è un comportamento, finanza comportamentale, insomma, sì, una deviazione, come diceva lei, ma se invece in realtà è davvero una avvisaglia del fatto che perderò tutto e quindi sarebbe giusto in questo caso.
Posso rispondere io? Non devi investire tutto, cioè è evidente che la risposta è quella.
Cioè, sì, però la domanda può essere, va bene, ma di quello che ho investito, come faccio a non investire tutto quello che ho investito? Sì, è una domanda piuttosto seria. Allora, la faccio molto sintetica. Il rischio di perdere tutto e che il titolo non abbia una perdita fisiologica, ma una perdita che prelude alla morte del titolo, esiste sul titolo singolo e non è facile capirlo. Bisogna capirne un po' di titoli, sapere riconoscere certe cose, ma poi avvengono anche delle sorprese. Il titolo Lehman Brothers se n'è andato dall'oggi al domani e fino al giorno prima aveva rating AAA e ha fregato tutti gli analisti di tutto il mondo. Il titolo Blockbuster, il titolo Kodak erano dei giganti, come si faceva a pensare scende, pensi scende ma poi salirà, e invece sono due titoli che sono finiti. Quindi sul singolo titolo esiste questo rischio, dov'è che non esiste? E io infatti nell'esempio ho parlato di fondo comune o ETF, perché? Perché questi prendono una pluralità di titoli e laddove, per tornare all'esempio, c'è una Kodak che fallisce, ci sono altre concorrenti che si buttano sulla fotografia digitale e che invece fanno i soldi. Quindi se io investo in un indice, in un fondo con tanti titoli dentro, questo rischio non esiste e quindi le perdite diventano di fatto fisiologiche, cioè che si recuperano. La storia dei mercati finanziari sugli indici di borsa ci dice che qualsiasi tipo di perdita è stato recuperato e superato, cioè qualsiasi livello di borsa prima o poi è stato preso e recuperato. Se poi mi vai a investire nella borsa molto particolare, così può anche darsi che stia per un tempo troppo lungo giù, ma se vai a investire in Europa, negli Stati Uniti e oggi come oggi, guarda, quasi quasi ci aggiungerei la Cina, ma non voglio dare consigli online, sì, è un discorso complesso, la Cina bisogna usarla con le pinze, però alla fine sono cose che non possono che crescere, le borse di quei paesi non possono che crescere, quindi stai tranquillo, sono perdite fisiologiche, quelle di questi giorni in borsa, non sui singoli titoli ma sugli indici, io le giudico fisiologiche.
Comunque abbiamo capito il discorso generale, Gilberto,
insomma,
grazie.
Più o meno stentiamo a capire ma ce le facciamo una ragione, insomma.
Abbiamo capito.
Allora la prossima volta sulla finanza comportamentale, se vi va bene, io vi faccio fare direttamente un test.
Grazie, ci stiamo.
E chi vince diventa gigante della puntata, è l'altro gnomo. Sì. Diciamo così.
Esattamente. Perfetto. E può usare la voce da gnomo a buon motivo.
Io avevo una domanda, ma non me la ricordo più. Gliela faccio poi fuori onda, così
va benissimo.
Tende la carne al fuoco. Va bene, Gilberto, grazie mille e buona giornata. A presto. Ciao.
Ciao, ciao,
buona
ciao.
Giornata, saluto tutti.
Ciao, ciao.
Sì, ma Bobby poi resuscita.